Allora, volevo dire qualcosa in generale sull'insegnamento Dzogchen, anche sulla storia di questo insegnamento. Noi abbiamo delle testimonianze dell'insegnamento Dzogchen concrete, a partire dalla venuta di Guru Padmasambhava in Tibet, quindi parliamo circa diciamo dell'ottavo, nono secolo dal punto di vista storico documentale, ma in realtà l'insegnamento Dzogchen era stato già insegnato alcuni secoli prima da Guru Garab Dorje. Guru Garab Dorje è considerato un Tonpa. Tonpa vuol dire un maestro completamente realizzato che dà luogo per primo a un lignaggio della trasmissione. Cosa vuol dire lignaggio della trasmissione? Il lignaggio della trasmissione vuol dire qualcuno che dà un insegnamento senza averlo ricevuto da un maestro, quindi diciamo un essere completamente realizzato che è in grado, con segni speciali che manifesta sin da piccolissimo, di dare un insegnamento che viene fuori come un fiume, come dire, non appreso da altri. Da questo punto di vista, nell'insegnamento tibetano si parla di Tonpa quando intendiamo dei reincarnati, cioè quindi delle reincarnazioni, tali che appunto la persona che noi diciamo si reincarna, in realtà reincarna, cioè incarna appunto lo spirito di un realizzato completo, il quale torna nel nostro pianeta per dare insegnamenti, per una missione. Quindi, Guru Garab Dorje, ci sono tante storie su Guru Garab Dorje, i suoi insegnamenti, storie anche in parte di tipo mitologico, come di tutti i grandi realizzate. E mitologico intendo dire di eventi talmente straordinari e incredibili da poter essere difficilmente accettabili dal punto di vista razionale. Guru Garab Dorje da bambino recitava il tantra fondamentale dello Dzogchen, che è il Dorje Senpa Nakashe, cioè la espressione autentica dell'essenza della nostra natura fondamentale, che viene chiamata nell'insegnamento Dzogchen lo stato primordiale. E lo stato primordiale, prima stamattina vi ricordo abbiamo parlato a livello di sinonimi di atura della mente, è un qualcosa che è intanto al di là della mente, ma di quale mente? Della mente dualistica che ragiona in termini di bello brutto e che tenta di capire. Ora, dare inizio a un lignaggio vuol dire dare inizio a una trasmissione che va da maestro a discepolo. Quindi, tipicamente, l'iter di un insegnamento di questo tipo è il seguente: il maestro trasmette al discepolo la completezza della sua conoscenza. Il discepolo, a questo livello, un discepolo già che ha di suo una potenzialità superiore, realizza completamente questo insegnamento, virgolette, diventa maestro e a sua volta dà luogo, insegna ad altri e così via, attraverso un lignaggio ininterrotto. Lignaggio ininterrotto vuol dire che non c'è nessun momento del passaggio della conoscenza da maestro a discepolo, in cui questa conoscenza si interrompe, perché la trasmissione dello Dzogchen, non è una trasmissione che può avvenire attraverso i libri, o attraverso i simboli, è una trasmissione che avviene in modo diretto dalla natura della mente del maestro alla natura della mente del discepolo. Ma in realtà proprio il nostro maestro, Chogyam Rangchen Orbu, che è venuto, quando è venuto in Italia giovanissimo, invitato dall'Ismeo, cioè meno di 20 anni, era già stranoto in Tibet, oltre che come incarnazione di una serie di maestri completamente realizzati, anche come un dotto e un conoscitore straordinario della lingua, della cultura, della storia del Tibet. In realtà è venuto in Italia anche per questo, fu invitato proprio da Giuseppe Tucci, di cui si è parlato stamattina. E lui ha iniziato, non subito, ma dopo 7-8 anni circa che era in Italia, forse anche 10, a dare insegnamenti in Dzogchen. La prima cosa che ha insegnato è stato lo Yantra Yoga. Lo Yantra Yoga è uno yoga legato al movimento, cioè in cui si assumono posizioni dinamiche, che però lui è stato il primo e l'unico maestro che ha insegnato questo yoga in Occidente. Considerate che è uno yoga la cui origine ammonta almeno all'insegnamento di Guru Padmasambhava e Vimalamitra. Cioè, noi stiamo parlando di uno yoga che ha molto più di 1000 anni. Lo Yantra Yoga è un insegnamento completo, che vuol dire che è una via della realizzazione. Quindi non è uno yoga uscito fuori alla moda, per così dire, no? Sapete che oggi yoga vengono creati e inventati. Ma nell'insegnamento tantrico, in particolare nell'insegnamento Dzogchen, il principio è che il maestro non inventa niente. Cioè, a livello reale, il maestro trasmette quello che gli è stato trasmesso. E il talento di un maestro consiste nel trasmettere al discepolo in modo altrettanto puro come lui ha, diciamo, ricevuto i suoi insegnamenti. In realtà, vi dicevo, con i suoi studi del tutto originali e rivoluzionari, studi storici in questo caso, Chogyam Rinpoche Norgu ha dato delle testimonianze concrete. Concrete vuol dire non solo legate alla tradizione, ma anche con reperti storici e archeologici, che questo famoso insegnamento Dzogchen in realtà esisteva già prima della fondazione ufficiale, prima di questo grande maestro Guru Garbhodje, cioè era presente all'interno dell'insegnamento spirituale chiamato Bön, presente in Tibet all'epoca del mitologico regno dello Shanshung, e stiamo parlando all'epoca di Shera Miwoche, stiamo parlando di 4000 anni fa almeno. Tra l'altro ci sono dei documenti come i 12 piccoli tantra e tantissimi altri, adesso non entro nel dettaglio, perfettamente reperiti, che sono dei testi Dzogchen. Quindi questo vuol dire che l'insegnamento Dzogchen, anche se ritrasmesso nella totalità da Guru Garbhodje, come vi ho detto, preesisteva a Guru Garbhodje, ma allora preesisteva anche al buddismo. Evidentemente, visto che io vi ho parlato di almeno 4000 anni fa, storicamente il buddismo è molto più recente. E questo intanto vedete, poiché i grandi maestri di Dzogchen sono tutti maestri inerenti, relativi e collegati al buddismo, perché lo Dzogchen si è sviluppato in Tibet, prevalentemente proprio il boom a partire dall'insegnamento di Vimalamitra e Guru Padmasambhava. Allora si è aperto un conflitto non solo tra tibetologi, ma ha detto molto chiaramente anche all'interno del lignaggio dei maestri buddisti, di questa cosa strana che Chogyam Rinpoche Norgu andava dicendo, cioè che lo Dzogchen è preesistente al buddismo. Voi capite, tutto il mondo è paese, a un certo punto i problemi mondani avvengono in tutti i contesti. Quindi questo maestro che è giunto in Italia, insegnava Dzogchen, Dzogchen considerato un insegnamento segreto. Perché un insegnamento segreto? Perché è un insegnamento molto diretto e non graduale. Che differenza c'è tra un insegnamento graduale e un insegnamento non graduale? Ecco, per intenderci, insegnamento graduale vuol dire un insegnamento che step by step, a poco alla volta, ti porta a delle conoscenze essenziali. Ma l'insegnamento Dzogchen è un insegnamento che, per come è stato trasmesso da Guru Garbhodje, e poi da tutti i discepoli dei discepoli fino al Chanchub Dorje, che è il maestro del nostro maestro Chogyam Rinpoche Norgu, è un insegnamento che viene trasmesso direttamente da maestro a discepolo e magari può anche essere trasmesso appena il maestro conosce il discepolo, cioè non dopo che il discepolo si è abilitato attraverso un lavoro di purificazione graduale a essere introdotto nella natura della mente. Ora questa cosa è stata giudicata eretica. Noi abbiamo anche tanti altri maestri che sono stati giudicati eretici in Occidente, grandi Mahasiddha, praticanti tantrici, ma Chogyam Rinpoche Norgu è stato il primo a introdurre lo Dzogchen in Occidente in questo modo. E tra le prime cose che ha detto proprio questa, cioè guardate che lo Dzogchen è precedente a Guru Garbhodje e quindi precedente al buddismo storico, ma ammonta all'antica religione del Bön presente in Tibet. Ora non è che questo insegnamento spirituale, per lo più sciamanico, potremmo dire in termini moderni, del Bön, includeva necessariamente solo lo Dzogchen, includeva tantissimi altri rituali, anche di magia naturale, indipendenti dallo Dzogchen. Ma la cosa sicura è che all'interno dell'insegnamento Bön c'era anche lo Dzogchen. E quindi il nostro maestro, giudicato eretico, ora non più, ma quando diceva queste cose era giudicato eretico, ha portato la consapevolezza su come questa conoscenza è indipendente dal buddismo. Che cosa vuol dire questa conoscenza indipendente dal buddismo? Io vi racconto solo un episodio, però un episodio che io ricordo quando lo ascoltai dal mio maestro, mi chiarì tutto questo problema in modo istantaneo, quindi tendo a ripeterlo per questo. Quando il Dalai Lama è venuto a Merigar per fondare il centro di Merigar, ovviamente una grande stima tra Chogyam Kanorbo e il Dalai Lama, ma a un certo punto il Dalai Lama chiese a Chogyam Kanorbo: senti, ma visto che lo Dzogchen si è sviluppato comunque parallelamente almeno al lignaggio buddista, perché non chiami questa comunità comunità buddista Dzogchen? Ovviamente il Dalai Lama sapeva e sa perfettamente quello che io vi ho detto, però è anche vero che tutti i grandi maestri Dzogchen che conosciamo sono stati grandi maestri dei tantra superiori del buddismo, in particolare Ma Yoga e Anu Yoga. Il nostro maestro disse: no, io non posso chiamare questa comunità buddista. Perché? Chiese il Dalai Lama. Il nostro maestro rispose: perché questo insegnamento non è che prima devi decidere di essere buddista per seguirlo. Cioè non è questo insegnamento indipendente da una religione, da una cultura, da una configurazione storica, sociale, politica. Dzogchen, Dzogchen, totale perfezione. Cioè è un insegnamento attraverso cui, innanzitutto conoscendo la propria natura essenziale, il proprio stato primordiale, avviene una trasformazione totale dell'individuo ed è una via di liberazione diretta, fondamentale. Se io lo chiamo insegnamento buddista Dzogchen, pare che uno prima deve decidere di essere buddista e poi può venire. Ora, questo è legato ovviamente alla mentalità relativa, però è un problema reale, no? Questo, cioè, nella nostra società, nella nostra cultura, è un problema molto concreto. Cioè, tu cosa sei? Sei cristiano? Sei buddista? Sei induista? Se faccio questo devo rinunciare a un'altra cosa? E quindi agli insegnamenti Dzogchen chiunque è accettato di buon grado, a nessuno viene chiesto niente. Che vuol dire non viene chiesto niente? Non viene chiesto di abbandonare le proprie ideologie, i propri credo e quello che sta facendo prima. Non è che uno per seguire l'insegnamento Dzogchen deve prima rinunciare magari al fatto che sta seguendo un maestro induista e cose di questo tipo. Cioè, questo non c'entra niente, perché è un insegnamento indipendente dal tempo e dallo spazio, ma anche indipendente dalle costruzioni umane, ideologiche, di qualsiasi tipo. Ora, questa ventata di novità, per certi aspetti straordinaria, anzi senza per certi aspetti, decisamente straordinaria, perché Chogyam Kanorbo, ovviamente con parole completamente diverse dalle mie, ma insomma, queste cose le ha dette sin dall'inizio, e chiaramente ha creato un terremoto a livello accademico buddista, e poi ha creato però un grande aspetto seduttivo, essenziale, fascino di un insegnamento che sostanzialmente non ti chiedeva di abbandonare la tua condizione. Anzi, viene chiesto di non abbandonare la propria condizione ordinaria. Cosa vuol dire questo? Un praticante Dzogchen non viene chiesto di andarsene a fare un ritiro personale in grotta per 3 anni, oppure il nostro maestro, a questo punto, gli ho già detto, con i suoi aneddoti, era anche un po' dissacratore, no? Allora lui diceva: io non vi chiedo di andarvene in grotta a praticare, se no sapete cosa vi succede, lui ci diceva ridendo, che voi andate, mollate vostra moglie, mollate i vostri figli, mollate il vostro lavoro per realizzarvi prima, andando a fare un lavoro intensivo tutti soli. Ovviamente questo ha un senso in Tibet e nella cultura tibetana. Per un occidentale fare questo e dopo 3 anni magari non realizzare niente, perché non c'è nessuna garanzia. Dopo 3 anni tu non hai la realizzazione, non hai la moglie, non hai più figli, non c'è manco il lavoro. Allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che il principio dell'insegnamento è, questo l'ho detto anche stamattina, ma adesso è più chiaro, credo, è la vita quotidiana. Cioè la presenza si commisura nella vita quotidiana. Allora questo insegnamento quindi è un insegnamento in cui tutte le circostanze di vita, quello che io prima dicevo dal punto di vista della meditazione, ora lo dico dal punto di vista del comportamento, circostanze di vita vuol dire le situazioni concrete in cui siamo, sono oggetto di pratica. Cioè lui per prima cosa, un maestro Zosen dice, per favore non cambiare niente. Cioè, per esempio, stai facendo quel lavoro? Vivi in quel posto? Cerca di capire perché hai quel lavoro e vivi in quel posto. Quello è il tuo karma. Karma però sgrossato dal senso mistico della parola. Karma vuol dire le condizioni in cui tu vivi che probabilmente hanno dei semi messi o in una vita precedente o in questa vita, uno in una situazione, ma poiché il nostro destino, quello che noi occidentali chiamiamo destino, ce lo creiamo noi, perché guardate che il principio del karma, spesso gli occidentali lo intendono in senso come una spada di Damocle o come un principio di passività, alcuni anche che masticano il buddismo in modo improprio dicono, ah, ma quello è il mio karma. Una persona non trova lavoro oppure ogni volta che si fidanza viene mollato, io ho un karma negativo con le donne o con gli uomini. Cioè no, questo non è un karma negativo, questo sei tu, non diciamo negativo perché non giudichiamo, però questo, cioè noi mettiamo i semi, guardate che anche in questo, no? Sì, ok, se noi studiamo il punto di vista del buddismo, in questo punto di vista c'è il principio della reincarnazione. Però anche il Buddha poi, interrogato, diciamo così, non ha mai detto di porre questo principio della reincarnazione alla base della comprensione della propria vita. Perché? Perché è tutto da dimostrare. Cioè, se io mi ricordo le vite precedenti mie, allora ha un senso, perché io me le ricordo, io sono sicuro di essere stato questo o quell'altro, e ci posso lavorare su. Ma se io non ricordo niente, resta sullo sfondo. Allora se io non ricordo niente, il mio karma è quello che mi sono creato in questa vita, secondo i principi di causa ed effetto. Non è una questione di sfortuna o di fortuna. Quindi questo è un principio non mistico, molto pragmatico, che dà una responsabilità totale all'individuo rispetto alla propria vita. Ma questo non come senso punitivo, no? Cioè allora il mio karma è soffrire, questa è una visione deterministica, non mi piace. Il problema è farsi, non carico, perché la parola carico è anche pesante, no? Sa di oppressione, del giudizio, della colpa. Non esiste il senso di colpa dell'insegnamento buddista, nemmeno lo Zen. Non esiste il senso di colpa. Esiste l'ignoranza, la prima passione, abbiamo detto stamattina. Se io compio azioni negative, la parola che viene usata non è quella di fare peccato. La parola che viene usata è quella di allontanarmi dal corretto punto di vista o di non provare compassione. Ma perché avviene questo? Perché manca la consapevolezza. Quindi l'ignoranza è l'ignoranza della propria natura primordiale o della propria natura essenziale, o per usare termini meno zocen e più buddisti, ma ci capiamo, meno presenza. Se io non sono presente, io creo circostanze negative per me e per gli altri, faccio anche del male agli altri senza volerlo. Se manca la consapevolezza è fatale, ma questa non è una colpa, questo deriva dall'ignoranza, è questa la sofferenza vera. La sofferenza è scoprire per se stessi che a causa della propria inconsapevolezza mettiamo semi negativi che poi ci fanno soffrire, e da questo principio deriva anche la famosa compassione dell'insegnamento buddista. La compassione deriva da questo: tu soffri, tu in te persona, perché magari hai messo tu i semi karmici, ma certamente non perché sei cattivo o perché sei perfido. perché ignori il principio da questo punto di vista di causa ed effetto. Per questo che il sorgere della compassione, anche nel buddismo sutra, è una cosa abbastanza naturale. Se io mi spoglio del giudizio e invece vado nella comprensione dell'altro. Ok, quindi tornando all'insegnamento Dzogchen, quindi vedete che questa storia che vi sto raccontando, cioè che l'insegnamento Dzogchen è precedente al buddismo storico, è una cosa abbastanza interessante a questo punto. Abbastanza interessante perché è un insegnamento non ideologico, non dogmatico, che non ti chiede nulla. Forse per questo, questo è il punto di vista di Chogyam Rinpoche Norbu, lui ha pensato che, intanto, lui aveva ricevuto tutta la formazione tipica che ricevono gli reincarnati, cioè riconosciuto alla nascita come reincarnazione i famosi maestri del passato, lui ha frequentato diversi monasteri, Sakyapa, eccetera, poi anche ha avuto una precisa formazione Gelupa e così via, Nima, cioè diverse scuole del buddismo tibetano. Però dopo l'incontro con Chanchub Dorje, il suo maestro radice, lui ha scoperto che l'insegnamento essenziale che aveva scoperto era proprio quello dello Dzogchen. In una serie di libri, tra cui anche questo che ho qui con me, Lo stato di autoperfezione, Cristallo e la via della luce, lui racconta del suo incontro con il suo maestro radice. Io ne parlo brevemente perché è un insegnamento istruttivo questo, non è che ne parlo per motivi, come dire, di aneddotica. Chogyam Rinpoche Norbu ci racconta che a 17 anni aveva già conosciuto tanti maestri, per forza era un reincarnato, quindi aveva praticamente già dato prova capacità fuori del comune. E lui stesso pensava, così scrive, e così ci ha detto per anni, pensava di avere grandi conoscenze. Dopodiché incontra questo maestro, lo incontra perché aveva sognato che andava in un certo luogo in cui c'era lui, e infatti arriva lì col padre e incontra questo maestro. Innanzitutto Chogyam Rinpoche Norbu fu un po' sconvolto, perché questo maestro, non c'era una sola statua di Buddha dove viveva questo maestro, che aveva una fama incredibile, in particolare per poteri straordinari nel campo della medicina. Poteri straordinari vuol dire capacità di guarire le persone a distanza o in vicinanza da malattie incurabili. Però perché si affidava al suo sogno, diceva, beh, sarà un maestro, però non vedeva statue di Buddha, non vedeva cappelli, rituali, tantrici, e questa persona si manifestava nel modo più semplice possibile. Allora lui era colpito, mancava l'aplomb, diciamo, rituale. In ogni caso gli chiede di avere delle iniziazioni. L'iniziazione è una cerimonia rituale attraverso la quale il praticante viene abilitato all'applicazione di una pratica tantrica. Per esempio, se riceviamo un'iniziazione delle 100 famiglie dello Shitro, a partire da Guru Vajrasattva, noi, se riceviamo questa iniziazione, dopo possiamo fare questa pratica e, utilizzando quell'idam come riferimento, adesso la dico in modo molto semplice, possiamo alla fine realizzare la potenzialità della saggezza relativa a quell'idam. Ok, l'iniziazione è anche una pratica rituale, anche molto formale, anche molto bella. Allora lui, il nostro maestro, chiese a, il mio maestro, il nostro, perché abbiamo altri praticanti della comunità Dzogchen qui, chiese a Chanchub Dorje, per favore dammi una iniziazione, possibilmente di Vajrasattva, del giorno di Guru Padmasambhava, insomma dammi un'iniziazione. I discepoli chiedevano iniziazioni ai maestri. Dice, ma io non ho nessun bisogno di iniziazioni, ne ho avute a decine, a centinaia. Tu già sai tutto, qual è il problema? Ovviamente lo stava provocando. Allora il Chanchub Dorje pensò di dargli uno shock definitivo, shock di fargli crollare le idee formalistiche non essenziali dell'insegnamento. Dice, ok, ti do l'iniziazione, se non che Chanchub Dorje era un analfabeta. Ora, analfabeta, attenzione, lui dettava dei tantra dello Dzogchen di giorno e di notte ai suoi discepoli, in particolare al figlio, perché avendo una completa realizzazione era un canale diretto per la trasmissione. Quindi anche Sorge Rankin-Olbu poi ha trasmesso degli insegnamenti molto importanti di Shanshub Dorje, però li dettava e poi non aveva mai fatto delle cerimonie di iniziazione formali, però la fa per dare, questa è la mia interpretazione, per dare uno shock definitivo a questo discepolo, a cui peraltro era collegato a livello reincarnativo. E allora gli dà questa iniziazione, se non che non sapeva dare l'iniziazione, perché non sapeva leggere il tibetano e, a meno come scrive il maestro, suonava male la campana. Allora il nostro maestro scrive: questa iniziazione era una farsa, dovettero intervenire altri aiutanti, e durò 12 ore. Ora, certo, il rispetto per questo maestro, ciò che anche Norbu l'aveva, però era sotto shock che c'è un maestro in queste condizioni, cioè voglio dire, a mezzanotte finisce l'iniziazione, tarda sera, dice ciò che manca Norbu. Allora dice: ok, grazie, ci vado a dormire. Dice: no, adesso tu non vai a dormire da nessuna parte, adesso facciamo un po' di cose serie. E gli introduce il punto di vista, la meditazione e il comportamento dello Dzogchen, e gli dà la trasmissione diretta, in modo non formale, cioè senza mantra, senza spiegazioni intellettuali, in modo diretto. Non ci dice in che modo, ma modo diretto è proprio un modo diretto, cioè un modo che può consistere in pochi secondi o pochi minuti. Che vuol dire dare un'introduzione in modo diretto? Significa mettere il discepolo nella condizione di avere la stessa esperienza della sua natura primordiale che ha il maestro. Questo si chiama, nei tantra superiori dello Dzogchen, lo stato del guru yoga. Guru vuol dire maestro, yoga vuol dire unione, in tibetano lame naljor. Naljor vuol dire conoscenza autentica, del lama, genitivo, cioè del maestro. Allora, attraverso la trasmissione, un maestro induce il discepolo a stare nel suo stato, mi esprimo in termini impropri, per un po', chiaro che voglio dire? Cioè a fare l'esperienza di ciò di cui anche lui fa esperienza. Io quando arrivai alla comunità Dzogchen ero un po' colpito, no? Perché dissi: ok, oggi il maestro della trasmissione. Io immaginavo, cioè, una cosa bella, rituale, una cosa seria, un po' come il maestro con Shanshub Dorje. Venivo da esperienze diverse. Questa trasmissione, poi pensavo anche che era una cosa che avveniva tu per tu, non davanti a 1000 persone. E invece una cosa diretta, ma del tutto non formale. Qual è il principio? Voglio spiegarlo meglio, qual è il principio. Il principio, in parte, già l'abbiamo spiegato stamattina. Cioè, tutti gli esseri senzienti, sin dall'inizio, hanno una natura essenziale o natura della mente, pura, purificata, autoperfezionata. Che vuol dire? Beh, vuol dire che non è che deve essere costruita, non è che è un seme, come dicevo stamattina, che deve crescere. Qualcosa che sta già là, anche se non ne sappiamo niente, cioè siamo portatori sani, diciamo così, di questo potenziale, al punto che in genere pensiamo che non è vero. Dice: ma tu possiedi lo stato primordiale? No, che è sta roba, no? Ok, adesso io stamattina ho spiegato con un esempio personale, quindi non è un esempio tradizionale. L'esempio personale che vi ho fatto è questo: ognuno di noi ha molte note e molte potenzialità dentro di sé. Tra queste c'è anche la nostra nota essenziale. La nostra nota essenziale non è qualcosa che uno ha più di un altro. Quindi in essenza il maestro è uguale al discepolo. Anche Guru Padmasambhava è uguale a noi in essenza. Che vuol dire potenzialità? Potenzialità vuol dire che la natura che noi possediamo manifesta qualcosa. Cioè, la potenzialità è una cosa che si può manifestare o si può non manifestare, vero? Anche in Aristotele, no? Si spiega così. La potenza è l'atto. La potenzialità è una cosa che tu hai come potenziale, poi resta da vedere se diventa un atto. però ce l'hai. Ma potenzialità di che? Della tua natura essenziale. Quindi la nostra natura essenziale è profonda e pura sin dall'inizio, questo in tibetano si dice kada, e poi questo può manifestarsi all'esterno. E si manifesta all'esterno. Cioè si manifesta anche per noi all'esterno. Ma noi siamo completamente ignoranti di questa manifestazione, perché se fossimo non ignoranti, attraverso la manifestazione potremmo risalire alla fonte, come uno specchio e i suoi raggi. Infatti, come stamattina abbiamo parlato di questo, uno dei modi dei maestri Dzogchen di introdurre l'essenza dello Dzogchen è di mostrare uno specchio. Cioè il maestro mostra uno specchio al discepolo, poi se ne va. Cioè, a questo punto vuol dire... Questa si chiama introduzione simbolica. Quindi abbiamo l'introduzione orale, cioè il maestro spiega, con la lingua ordinaria, razionale per intenderci. Chiaramente anche una lingua che ho detto ordinaria o razionale ha una potenzialità. Questo adesso a parte anche ad essere uno maestri, torno al mio mestiere originario, sono un insegnante. Allora, se un insegnante, quando ho letto L'infinito di Leopardi, ha avuto un'esperienza di questa vacuità che è l'infinito, in cui è dolce naufragare, quando va a spiegare all'allievo L'infinito di Leopardi, non fa solo il commento delle note e il commento, diciamo, legato agli elementi romantici, ma dice, guarda, questo praticamente stava, questo Giacomo Leopardi, stava a Recanati, alta, e davanti a sé a un colle, e immagina che c'è dietro quel colle. Sempre caro mi fu l'ermo colle. Adesso, quando lui guarda questo colle, immagina che c'è dietro, riesce a sviluppare un potenziale di immaginazione. E ha delle visioni, diciamo così, spazi interminati, sovrumani silenzi, eccetera. A un certo punto questo mondo emotivo, che è il suo mondo emotivo, proiettato nella natura, questo è tipico della poesia romantica, cioè nella poesia romantica c'è sempre la natura. La natura è una manifestazione del poeta, non esiste la natura. La natura è la potenzialità del poeta. Riesco a essere... Cioè la natura esterna gli parla di se stesso, anche Petrarca, vi ricordate? Per conoscere se stesso deve camminare per i più deserti campi. Ma questo avviene anche a noi. Voglio stare un po' con me stesso, voglio fare una passeggiata vicino al mare. Cioè la natura diventa un modo per leggere dentro se stessi, cioè un riflesso della propria potenzialità. Quindi attraverso l'esperienza uno può scoprire, che sono come raggi di uno specchio, uno può scoprire la propria natura. Ok? Quindi Chanchub Dorje a quel punto introdusse che vuol dire? Fece esperienza insieme al discepolo di questo stato. Ovviamente in questo caso il discepolo è un discepolo un po' particolare. Siamo tutti discepoli un po' particolari. Poi anche l'insegnamento Dzogchen si dice, noi non sappiamo chi siamo. Questa è una via non graduale. Uno può arrivare all'insegnamento a 70 anni, come avviene nella tradizione dell'Ondè, che è una serie dello Dzogchen, dopodiché quello si realizza dopo 2 anni o un anno. Si realizza completamente. Noi non sappiamo chi siamo. Cioè non sappiamo qual è l'esperienza della nostra storia reincarnativa. L'insegnamento è una via non graduale. Cioè quando, per esempio, io sono un insegnante da 15 anni, ma non è che, come posso dire, siamo stati abituati a sentirci superiori a quelli che arrivavano, che arrivavano, che arrivano, se anche voi magari arriverete nella comunità Dzogchen. Io non ho mai avuto nessun trattamento di favore perché sono un insegnante della comunità Dzogchen. E il principio è chiaro. Non solo per abbattere l'ego, ma perché a livello reale, a parte che anche nella Prajna Paramita si dice così, no? Cioè che noi non siamo nulla. Cioè quando uno realizza se stesso, cosa si realizza? Che la nostra vera natura è vuota. Anche Dalai Lama spiega spesso così, no? Cioè uno cosa realizza? La vacuità. Collassa l'ego. A cosa ti aggrappi? A niente. Però questa vacuità non è un mero vacuum. Cioè, attenzione, quando si parla di vacuità nel buddismo e nello Dzogchen, non si intende la vacuità di quelli che vanno in depressione col nichilismo. In Occidente la parola vacuità è associata all'idea di morte. Cioè, io non voglio sentire il vuoto, se no mi deprimo. Il nostro problema principale è non sentire il vuoto in Occidente, no? Non voglio stare solo, per questo poi abbiamo la televisione davanti. I nostri giovani ancora di più non riescono a stare un attimo senza o cellulare o televisione. Gli abbiamo tolto la dimensione del vuoto, noi. Facciamogli fare qualcosa, piscina, amici, quello, qualsiasi cosa. Io ricordo il piacere di stare senza fare niente, sentire il rumore del silenzio. Il silenzio ha un suono. Ok, allora dicevamo questa vacuità, no? Quindi alla fine quando uno ha esperienza della propria natura essenziale, quella che viene chiamata nella Mahayana Sutra la verità assoluta, ma quello è vuoto, quindi a quel punto non ti puoi aggrappare più a niente. Quindi vi ripeto, appunto nella comunità Dzogchen noi il senso era che ma anche io non ho mai sentito il mio maestro vantarsi di una sua siddhi, non l'ho neanche mai sentito dire di se stesso che era un maestro. Questa è un'altra caratteristica di uno che ha una conoscenza, no? Uno che ha una conoscenza sicuramente non si vanta della conoscenza che ha. Se uno si vanta può stare sicuro che non ha conoscenza. Diciamo, in questo libro, che si chiama Il Vaso Prezioso, ci sono 50 pagine su come riconoscere un maestro. Io quando scoprì queste 50 pagine fui molto contento, perché io vengo da esperienze precedenti alla comunità Dzogchen, in cui in altri contesti di insegnamenti, diciamo, ero convinto di aver incontrato un grande maestro, poi ho scoperto che questo non era, cioè, che intendo dire non era un maestro. Oppure chi è un maestro? Detto però in termini semplici. Un maestro per noi è una persona che ha una è continuamente in contatto con la sua natura essenziale. Da questo poi possono anche sorgere delle siddhi, ok, ma questo è un altro discorso. È qualcuno che è sempre in quello stato. Questo è il punto principale. E quindi, essendo sempre in quello stato, noi diciamo ha la certezza di quello stato, che però abbiamo detto anche non ha nulla a che vedere con l'ego. Quindi io arrivai a ricordo perfettamente, ve lo dico perché penso sempre che le esperienze personali sono, cioè io quando ascoltavo il maestro dire le cose personali capivo, quando leggevo i libri non capivo. Allora penso che ho verificato anche in altri modi nella mia vita che questo è molto più utile. Quindi io arrivai a questi insegnamenti con la delusione di questo pseudo maestro. Quindi avevo quasi giurato a me stesso, non chiamerò mai più nessuno maestro. Però ero curioso, volevo conoscere questo cosiddetto maestro, quindi mi sedetti anche in prima fila. Dico, io devo piantargli gli occhi negli occhi, devo vedere un po'. Allora io ricordo che lui dopo un'ora, adesso non ricordo cosa disse prima, però disse questa cosa. Disse, ok, poi qualcuno di voi viene da me e comincia a parlare male dei suoi maestri perché scopre che non sono maestri. Vabbè, ebbi uno shock ovviamente, però fu espresso un concetto molto importante legato alla consapevolezza, al karma e alla presenza. Cioè, ognuno trova le persone che gli fanno da specchio e che si merita. Se tu hai avuto un maestro che poi scopri che aveva delle capacità relative, devi comunque ringraziarlo, no? Cioè, quello ha dato il massimo. Cioè, quindi, non giudicate chi vi ha fatto da maestro o chiunque avete. E l'insegnamento Dzogchen non si va contro gli altri maestri, né si dice questo maestro è meglio di quell'altro. In quel momento mi sembrò precisamente che lui stava guardando me negli occhi. Io dico, questo adesso mi sembra un po' esagerato, insomma, no? Ovviamente non fu sufficiente per chiamarlo maestro, per almeno per un altro anno questo. Questo è molto importante anche. Cioè l'insegnamento Dzogchen alla fine è come un insegnamento rimeo, un insegnamento non settario. Questo mi piacque abbastanza, no? Il fatto che mi si dicesse, tu non devi tagliare niente, tu non devi rinunciare a niente. Ma non devi rinunciare a niente anche per collegato al punto della meditazione che abbiamo introdotto prima, stato calmo e movimento. Cioè, non è che il movimento dei pensieri è un nemico. Non è che le passioni sono dei nemici. Perché tutto è puro dall'inizio, ma a causa dell'ignoranza, a causa del non riconoscimento, poi scatta l'attaccamento, le passioni negative, eccetera. Ora, questo è proprio il punto fondamentale del punto di vista dello Dzogchen, cioè l'aspetto completamente libero. Certamente, prima Chogyam Rinpoche, poi altri maestri, ovviamente, nel portare in Occidente lo Dzogchen hanno inteso questo come maturo per i tempi, per gli occidentali in particolare. Si poteva arrivare in Occidente diciamo proponendo dei modelli di comportamento o tipo di vita che tipo quelli che ha vissuto il mio maestro, tantissimi lama tibetani originari del Tibet, no? Cioè, ma la conoscenza del nostro stato è indipendente dalle forme in cui questa conoscenza che questa conoscenza prende. Cioè, consideriamo per esempio che i grandi lama e maestri tibetani, come sapete, sono fuggiti dal Tibet e adesso magari nascono, ma non in Tibet, per ovvi motivi, no? Allora noi da un primo punto di vista, che è un punto di vista di questo mondo straordinario che per certi aspetti sta collassando, i tibetani non possono studiare il tibetano. Ci sono occidentali che ricevono insegnamenti e poi studiano il tibetano, diventano tibetologi. Qualcuno di questi magari diventa anche, non lo so, un maestro. Però è evidente che non è così semplice, no? Io personalmente ho conosciuto Chogyam Rinpoche a 38 anni, non ho avuto tempo e possibilità di studiare il tibetano. Però ho capito ben presto che il fatto che io non conoscevo il tibetano, certo, non mi dava una chiave a quel mondo che solo la conoscenza della lingua può dare. Però questo non è il punto essenziale. Cioè, il punto essenziale è riuscire a scoprire quella conoscenza. Quindi non è che l'Occidente è fregato, io questo voglio dire, no? Che noi abbiamo questo problema della nostalgia dei tempi che furono, no? Anche per chi si interessa di Buddha Dharma. Abbiamo dei maestri in Occidente, però in generale, tra l'altro, i maestri in genere. I veri maestri, cioè non in genere, spesso, non posso dire in genere, prendono anche forme del tutto inaspettate rispetto alle consuetudini. Se si legge la storia dei grandi maestri Dzogchen, questi spesso e volentieri erano persone a cui non davi una lira, no? Cioè erano proprio persone o strane, o ordinarie. Anche i Mahasiddha sono persone. Quindi, perché non farsi ingabbiare dall'idea di come deve essere, no? E soprattutto questo è il punto su cui io voglio concludere, perché è un po' come sintesi di tutto di quello che abbiamo tentato di fare oggi. Cioè, non c'è niente della nostra esperienza, anche meditativa, pensieri, movimenti, passioni, di che non siano carburante per scoprire o per stabilizzare o per dimorare nella nostra natura profonda. Questo è un principio, io personalmente quando ho scoperto questo principio, cioè oltre ad averlo capito un po', un minimo, ho avuto esperienza, un senso di enorme libertà questo. Cioè non è che devo cambiare prima me, prima devo cambiare me, poi posso scoprire delle cose. Questo è molto forte come principio, no? E i maestri Dzogchen in genere hanno sempre sottolineato questo aspetto, cioè l'aspetto non rituale anche della vera conoscenza. Questo non vuol dire che se si trovano maestri che usano la ritualità non hanno la conoscenza, vedete com'è difficile poi dire le cose, no? Stiamo solo dicendo che tipicamente chi ha la conoscenza dello Dzogchen si presenta in modo non rituale. Ora è chiaro, Chogyam Rinpoche comunque, per esempio, negli ultimi anni si era scocciato di questa storia dei troni che gli davano e quindi si sedeva con delle scrivanie in legno davanti. Però lui tipicamente arrivava agli insegnamenti non come me, che già adesso, come dire, ho una camicia borghese, per così dire, a maniche lunghe. No, arrivava con la maglietta, con la tuta, eccetera, la felpa, e faceva di tutto per non generare fede mistica in noi, che è anche un altro punto importante, no? Che vuol dire fede mistica nel maestro? Fede mistica vuol dire tu sei realizzato, tu sei quello che sei, io lo riconosco, intanto a livello esterno, perché sei vestito bene, so che sei a reincarnazione di questo e di quell'altro, e io mi affido a te. Ma nell'insegnamento buddista in genere, nello Dzogchen in particolare, l'atteggiamento fideistico verso il maestro è una grande fregatura, è del tutto contrario al senso. Tu c'hai lo stato primordiale che ho io, dice un maestro Dzogchen. Siamo sullo stesso livello. Fede di che? Allora, in genere, sempre i maestri Dzogchen citano una famosa frase di Guru Padmasambhava. Io ti ho dato l'insegnamento, la realizzazione dipende da te. Quando invece, quindi l'atteggiamento, vedete, della preghiera esterna anche, no? Come nei tantra inferiori. Cioè io chiedo a Tara di salvarmi. Sì, ok. Aspetto devozionale, tipo come quando uno prega la Madonna con Ave Maria, non c'è nessuna differenza. Non stiamo dicendo che non ha un valore. Però nei tantra superiori si dice, tu riconosci che tu sei Tara. Ma che vuol dire riconosci che tu sei Tara? O tu sei la realizzazione di un Idam? Che vuol dire potenzialmente sei quello? Lo sei in potenza, non lo sei in atto. Però una cosa è praticare con la consapevolezza che io ho delle potenzialità. Un'altra cosa è praticare pensando che tu mi devi dare il potere a me che sto inguaiato. Perché questo significa essere passivi. Quindi anche questa è una cosa che io ho compreso negli anni. Cioè da una parte il maestro è importante per riconoscere questa nota interiore. Dall'altra parte, mai come nell'insegnamento Dzogchen, il maestro Dzogchen, sei un maestro Dzogchen, non cerca discepoli, non cerca successo, non cerca di essere, diciamo, osannato. Anzi, questo veramente anche gli psicoterapeuti seri, no? A un certo punto, come diceva per esempio James Hillman a proposito del transfert, no? A un certo punto anche nelle psicoterapie un po' più serie lo psicoterapeuta taglia il transfert, altrimenti il discepolo sta in cura dallo psicoterapeuta per 30 anni, no? Tanto quello è irraggiungibile, no? Cioè ora basta. Quindi il transfert serve per riconoscere che il nostro stato è come lo stato di quello che ha quella conoscenza. Poi dopo uno può anche ricevere, io ho ricevuto per 20 anni insegnamenti. A livello reale, questo dipende poi dal talento del praticante. Il praticante può anche, per esempio il nostro maestro è stato la Chanchub Dorje 6 mesi, poi se n'è andato. Vabbè, non è che stare azzeccato al maestro sia necessario, sia cosa, anzi, quello poi è il rischio opposto, che uno sviluppa l'attaccamento. Nel Dorje Sempa Lankache, che è un tantra dello Dzogchen, si dice: guarda che l'attaccamento non è solo attaccamento alle cose mondane, tipo soldi, potere, sesso, eccetera. C'è l'attaccamento al Dharma, l'attaccamento alla pratica, l'attaccamento all'idea che sei un praticante, l'attaccamento al maestro. Guarda che tutto è permanente, anche il maestro. Anche l'idamma impermanente, infatti quando ci sono le iniziazioni tantriche, come sapete, alla fine il mandala di sabbia viene dissolto nell'aria. Cioè mandala in cui c'è un idamma, di cui tu hai avuto l'iniziazione. Ma quello è sacro, com'è che si dissolve? Perché è impermanente. Quindi la nostra natura è impermanente. Anche il nostro stato primordiale è in un certo senso impermanente. Cioè anche quello non ha un sé, se no arriveremo nel teismo di nuovo, no? Nulla ha un sé, ma tutto si manifesta. Quando si manifesta in modo puro è la nostra natura essenziale, ma cerca di possederla o di prenderla o di catturarla o di definirla con le parole o con le mani o con i sensi, e quindi sfugge a tutte le parti perché è ineffabile, come l'esempio della vacuità. Cioè la nostra vera natura è vuota, però voi capite com'è frustrante questo. Cioè, caspita, io ho trovato la vera natura e non c'è niente. Allora si dice nella Prajna Paramita, nel sutra della Prajna Paramita, Prajna Paramita Hridaya, nel sutra del cuore, si dice, guarda che la forma è vuota, la forma è vacuità e la vacuità è forma. Lì a quel punto la mente collassa, no? Ma che vuol dire? Vuol dire, quando tu hai scoperto la vacuità, adesso non fare di questo un oggetto permanente della mente, non aggrapparti a questo, perché è la tua mente, quando la mente dualistica vuole possedere, scompare ciò che è essenziale, perché la natura della mente non può essere ridotta ai criteri dualistici della mente che giudica. Quindi addirittura nei tantra superiori si dice non c'è ma si manifesta. La nostra natura essenziale non c'è ma si manifesta. Nulla esiste ma tutto si manifesta. Nei tantra dello Dzogchen, che funzionano per aforismi e funzionano per paradossi grotteschi, e usano la figura retorica simboliche della metafora, della sineddoche, ma alla fine usano la figura retorica del collasso della logica. Tutti i tantra dello Dzogchen sono così. Questo è il bene supremo, ma non esiste. Allora uno dovrebbe dire, scusa, vabbè, arrivederci, mi stai prendendo in giro. No, ma non esiste quando ne fai un oggetto della mente. Se sei in quello stato, tu sai che ha un'esistenza ineffabile, quando sei presente. Ma appena vuoi definire la presenza, entri nella categoria dualistica e quindi niente da fare. Quindi io ricordo questa cosa, no? Quando lessi il vuoto, la forma è vuota e la vacuità è forma. Poi ho letto tutti i commentari del Dalai Lama, anche sono molto chiari in questo, no? Però sono veramente inquietanti, no? Sono inquietanti, a livello reale sono inquietanti. Cioè uno fa tutto, la verità relativa e la verità assoluta nel sutra, no? Tutto è relativo, tutto è impermanente, ok, questa è la verità relativa. Quando scopri questo, questa è la verità assoluta. Ma non basta scoprirlo mentalmente, quello lo sai da poco. Quando sei in questo stato, ma che vuol dire stare nello stato della vacuità? Che non è che io lo capisco solo, ma dimoro in quello. Ovviamente vedete, io uso metafore, ci sono metafore. Che vuol dire dimorare in quello? Che il mio corpo, energia, mente è tutt'uno con quello. Quando noi siamo, per esempio, quando uno è nello stato di amore, non si chiede quanto tempo dura e se l'altro mi ama. Quando uno ama non si pone questi problemi. Magari però dura solo 20 secondi, dura un minuto. Poi dopo, adesso un attimo devo definire. Mentre amiamo noi non abbiamo problemi di definire. Quella è la vita vera, potremmo dire, no? Quello è lo stato meditativo, che nello Dzogchen si chiama stato contemplativo. In particolare il nostro maestro spiegava così, non tutti i maestri spiegano così. Quando introduceva la differenza tra meditazione e contemplazione, che differenza c'è? La contemplazione è uno stato, cioè tu sei in quello, dimori in quello e sei al di là della mente duale, sei nel tuo stato primordiale, ok? Mi seguite? Meditare invece è quando tu usi lo sforzo per arrivare a un risultato relativo. Per esempio, io faccio Shinè per trovare lo stato calmo. Voi capite bene, devo fissare. Ma anche la meditazione che abbiamo fatto stamattina non era contemplazione, era meditazione. Cioè, noi usavamo l'osservazione dei pensieri o dello stato calmo per rieducare gradualmente noi stessi, avere una base per capire qualcosa di come funziona la mente. E questa è l'ultima cosa che volevo dirvi. Cioè, nell'insegnamento Dzogchen ci sono tutti i metodi. Vedete, anche io nel mio piccolo vi ho parlato di sutra, tantra, Dzogchen, non ho parlato solo di Dzogchen. Cioè non è che un praticante Dzogchen non pratica la presenza ordinaria applicando per esempio i quattro incommensurabili o la pratica di Shinè o le meditazioni analitiche sull'assenza di un sé. Che fa? Perché io così sviluppo un po' di compassione. È chiaro che l'essenza ultima è scoprire la nostra natura primordiale. Anche la pratica tantrica può essere utile. Quindi, praticante la comunità Dzogchen fa tutte le pratiche possibili, ma nessuna di queste pratiche, lui dice, questa è l'unica pratica. Però certo, la cosa essenziale è dimorare nella nostra vera natura. Allora diciamo che noi lavoriamo, per così dire, sia dal basso che dall'alto. È solo una metafora, molto impropria. Lavorare dall'alto vuol dire, può darsi che per grazia o per capacità intrinseca, noi dimoriamo nella nostra natura primordiale. Allora se io sto nel mio stato primordiale, voi capite bene, ho bisogno di leggere e di fare pratiche graduali, no? Ho fatto 13 in questo caso. Però perché io faccio 13, magari solo 30 secondi al giorno, 5 minuti al giorno, o forse 30 secondi ogni 10 giorni, ogni tanto facciamo anche pratiche graduali, che solo apparentemente sono terra-terra di niente. Perché se io non ho una base consistente nell'accorgermi dei miei pensieri, delle mie emozioni, cioè il principio della presenza che abbiamo introdotto prima, sì, è chiaro che le nuvole si possono dilatare all'improvviso e il sole, che la mia vera natura risplende, io lo riconosco. Ok, questo è possibile. Però tipicamente ci sono le nuvole, cioè ci sono gli impedimenti, gli ostacoli, ci sono le passioni negative. Allora la pratica della presenza ordinaria è come la base per scoprire il nostro vero stato. Io posso scoprire il mio vero stato pure se in realtà spesso e volentieri sto nel samsara. Però è anche vero che se io sto sempre nel samsara e per un qualche talento che ho scopro il mio stato ogni tanto col guru yoga, però voglio dire, quello poi affoga. Addirittura io posso dimenticare che ho scoperto, come capita di norma. Infatti il primo testamento di Garab Doge è: tu scopri il tuo stato, poi supera il dubbio e poi realizzati. Ma superare il dubbio vuol dire che è normale che uno ha il dubbio. Anche i praticanti Dzogchen hanno i dubbi, se sono praticanti Dzogchen. Vabbè, chiaro, se sono di Tulku non avranno neanche i dubbi. Ma un praticante normale ha dei dubbi. Se non ha dubbi vuol dire che non si osserva. Io sono sempre nello stato. Caspita, ma allora sei un maestro realizzato. E l'attitudine non è giudicante, come abbiamo tentato di dire prima. Uno scopre le proprie difficoltà, scopre che si deve rieducare a essere presente, eccetera. E beh, qual è il problema? C'è una forza per un praticante Dzogchen, che è questa, se uno lo sente, che è autoperfezionato sin dall'inizio. Cioè, è vero che io ne so poco di questo, però c'ho la potenzialità. Questo dà un approccio solare e luminoso alla vita, se uno è in contatto con questo. Perché vuol dire che non è che siamo, come posso dire, che c'è una sacralità nella nostra esistenza. Uso un termine occidentale per intenderci. Sacralità vuol dire abbiamo la potenzialità dello stato dei realizzati. Quando lo scopriamo, quello diventa molto importante e certamente anche rende un po' più ottimisti. Ok, allora abbiamo sparato leggermente. Grazie alla vostra attenzione, ci vediamo domani mattina. Grazie.